Ciao a tutte e tutti. Niente, cosa si sta muovendo? Diciamo che dopo 20 anni qualcuno si è deciso finalmente a ritirare fuori quelli che erano gli archivi di un sito che il Genova G8 l'ha seguito molto bene e l'ha riuscito, diciamo, a tirar fuori una narrativa che, ecco, i media mainstream certo non erano in grado di proporre. E niente, per il ventennale si è deciso a questo punto che di prendere dei vecchissimi archivi dai vecchi server del 2001 e provare a rimetterli in piedi. Un po' questo che è successo.
Bene, prima di arrivare appunto a questo, magari come ci dicevamo prima fuori onda, partiamo da una prospettiva un minimo di contestualizzazione storica, quindi di come era nata Indie Media e che ruolo ha avuto in quei giorni.
Ecco, allora è molto difficile riassumere 20 anni in 10 minuti, ma ci provo. Fondamentalmente tutto nasce almeno dal mio punto di vista, da una serie di incontri fra tecnologia e attivismo, mettiamola così. Indie Media nel particolare nasce nel 99 a Seattle, questo è molto descritto, è descritto abbastanza bene anche da un libro uscito proprio in questi giorni, che se vogliamo ne parliamo anche dopo, che narra un po' la storia di Indie Media, soprattutto dal punto di vista delle persone che l'hanno vissuta e creata. Però ecco, fondamentalmente era nel 99, durante appunto a Seattle, durante il scusate, cioè, diciamo ci siamo è nata la necessità in America di creare un sito dove si potesse fare quello che oggi si potrebbe definire open publishing, cioè la possibilità di pubblicare media, informazioni, articoli su un sito senza
intermediari praticamente.
Senza intermediari, senza in qualche modo un editore che è legato a al capitale, ecco, non so come riassumerlo un po'.
Direi che è piuttosto chiaro.
Ecco, e quindi niente, questo diciamo è iniziato appunto Indie Media, il sito internazionale è nato appunto così. Poi appunto negli anni in Italia, soprattutto dal 97-98, ma anche prima, con la nascita di ECN, European Counter Network, e diciamo tutte le realtà degli Hack Club, che anche voi di Radio Breakout dovreste conoscere molto bene.
Purtroppo quelli dell'Hack Club li conosciamo.
Esatto. E quindi niente, appunto, diciamo che questa convergenza, ecco, di persone, di tecnologia e di politica ha fatto sì che anche in Italia si sentisse la necessità di avere un nodo, diciamo, di Indie Media. Che cos'è un nodo di Indie Media? Lo riassumo molto velocemente. Praticamente Indie Media aveva la possibilità di avere dei nodi regionali, e per regioni si intende ovviamente anche intere nazioni, e in Italia è nata la necessità a quel punto, per il movimento che si stava creando in quegli anni, pre-Genova stiamo parlando, è nata la necessità di avere un posto virtuale dove poter parlare, fare controinformazione, perché appunto sappiamo benissimo come sono messi, come erano messi e come sono messi tuttora i media mainstream, e diciamo insomma, dal mio punto di vista ha avuto molto successo, perché comunque appunto ci siamo poi ritrovati ad avere un sito che veniva editato in qualche modo in maniera collettiva, orizzontale, con dei metodi, dei processi che comunque erano stabiliti, uno tra i tanti, il metodo del consenso, per cercare di avere appunto la possibilità di in qualche modo di democratizzare il più possibile la pubblicazione di features, che sono appunto le
articoli no, e compagnia, direi.
Esatto, articoli, sì, esatto, è una cosa un po', sì, esatto, queste parole inglesi, esatto, articoli. E diciamo appunto Indie Media era composta fondamentalmente da questi due elementi, la colonna centrale con le varie feature, con tutti gli articoli, e la colonna di destra che era questa colonna in cui scorreva il newswire, dove ognuno poteva, chiunque poteva pubblicare qualsiasi cosa in maniera anche anonima, e che insomma ai tempi era abbastanza rivoluzionaria, perché comunque non c'era un meccanismo per le persone comuni, diciamo, di potersi esprimere, di poter pubblicare in rete in maniera libera e priva di filtri. E questa cosa, diciamo, era un po', è stata un po' rivoluzionaria, penso, ai tempi che insomma, ecco, questa è un po' una parziale prospettiva storica. E personalmente io vengo dall'ambiente degli club, e questa cosa me la sono vissuta, perché il mio supporto ad Indie Media è a tutto il, insomma, tutto il resto del movimento è appunto più un apporto tecnico che un apporto politico, però si sa che tecnica e politica spesso e volentieri coincidono, e arrivando a Genova appunto si è visto poi come all'interno per esempio della scuola Diaz il Media Center fu fondamentalmente organizzato da queste orde di nerd che arrivarono, piazzarono la rete, montarono i computer, e insomma cose che a ripensarci anche adesso, cioè queste sono cose che sarebbero state cioè erano abbastanza rivoluzionari, perché appunto la tecnologia della rete non era ancora ben compresa negli anni 2000.
Sì, sicuramente non aveva nemmeno raggiunto gli sviluppi dal punto di vista del capitale, questo che invece esatto. A oggi non esistevano i social network, questo sembra una cosa scontata, ma per chi magari è nato un po' più tardi di me, che sono dei primi anni 90, che già allora ero una bambina, quindi queste cose me le ricordo, diciamo, di sbieco. Non esistevano i social network, non c'erano altre piattaforme in cui liberamente si potessero mettere dei contenuti o degli appuntamenti, quindi posso immaginare anche che questo spazio virtuale sia stato sia un filo che legava dei nodi reali, diciamo, dei collettivi, dei gruppi o anche delle individualità reali che erano sparse su territori diversi, ma che sia, oltre a essere appunto un collante, sia anche stato uno spazio di, tra virgolette, incontro di tutti questi gruppi che poi hanno partecipato così anche alla costruzione di ciò che è stato Genova.
Esattamente, esattamente, direi. Hai detto bene, esatto, è stato un po' un convergere di tutte queste realtà e queste situazioni. Il problema, appunto, mettiamolo così, della pericolosità della tecnologia, anche ai tempi ne eravamo consapevoli, e gli club in questo cercano comunque tutt'oggi di far capire quali sono le insidie appunto dei social, della pervasività della tecnologia che stiamo vivendo proprio in questi anni, e in questo appunto io credo in questo anche Indie Media e gli club e anche il collettivo di cui faccio parte, autistici, insomma, cercano di rendere consapevoli. Poi appunto la questione con la tecnologia è una questione molto complessa e molto personale anche, direi, quindi deve esserci una specie di personalmente penso che ci debba essere una specie di ecologia anche al riguardo, e in tutto questo però appunto siccome stiamo parlando del ventennale di Genova diciamo che c'è stato il bisogno da parte anche di supporto legale, ma anche di appunto delle persone che hanno vissuto Genova e che l'hanno l'hanno raccontata tramite Indie Media, e c'è stato il bisogno appunto di riraccontare questa storia prima che qualcun altro la raccontasse in maniera sbagliata.
Ecco, sì, anche parallelamente, posso immaginare.
Esatto, visto che appunto è facile fare delle narrative che poi raccontano di quanto sono stati tutti brutti e cattivi, ecco, no, questo non è non è quello diciamo che vuole fare questo progetto di ritirare fuori appunto l'archivio di Indymedia. Ora scusate se sto ingarbugliandomi, però il discorso fondamentalmente
guarda, vai tranquillo, vai sereno.
No, però il discorso è che fondamentalmente si è pensato di dare una di creare questa che è stata chiamata appunto la Indymedia Time Machine, che purtroppo sui social, su Twitter, sta in questo momento sparando i contenuti in tempo reale, diciamo con 20 anni di ritardo, di quello che erano i post sul newswire di Indymedia, di italyindymedia.org. E niente, quindi significa che da qui fino appunto alle fatidiche giornate di Genova appunto è possibile andare su itm.vado.li e vedere, e appunto lì c'è una pagina che spiega un pochino meglio di come sto facendo sicuramente io, che spiega appunto
posso assicurarti poco meglio.
Poco
no,
meglio.
Comunque, a parte le
allora,
battute...
Questo è l'altro problema, se vuoi apriamo un'altra parentesi, che un gruppo che non era più abituato a lavorare dopo praticamente più di 20, quasi 20 anni, si è un po' ritrovato e sparpagliato nel mondo, ecco, però appunto questa cosa ha fatto sì che appunto...
si sentisse la necessità di ritirare fuori ciò che quel sito è stato. Quindi entriamo un po' nella parte magari più tecnica, perché ti assicuro che sono sicura che puoi spiegarlo meglio di quella pagina come funziona. Quindi il sito il sito di Indymedia Italia è stato riesumato, diciamo, l'archivio
esatto,
è adesso consultabile, vai.
Esattamente, è consultabile e allora c'è questo bot Twitter che sta pubblicando via via gli articoli, e quelli sono cliccabili diciamo da Twitter e riportano poi al sito dove c'è appunto appunto le varie notizie del newswire che vengono pubblicate, sono cliccabili, e poi appunto c'è un archivio che verrà poi alla fine di questo esperimento penso consolidato in maniera un po' meglio, e in più c'è una timeline dove è possibile appunto scorrere gli eventi e vedere che cosa era appunto per giorno è possibile vedere quello che era stato pubblicato sul newswire durante appunto le tre giornate del D8 di Genova.
Ecco, già io ho provato a spulciare il sito e questa timeline non l'ho trovata, forse è facilissimo ed è semplicemente in alto a sinistra, ma dai,
no, esatto,
indicazioni
allora, il problema è che fondamentalmente stai andando appunto sul sito di Indymedia. Il sito di Indymedia, quello era un sito che funzionava nel 2001, adesso è stato in qualche modo staticizzato e in realtà appunto questo è un po' il problema della auto-organizzazione e della disorganizzazione dei collettivi appunto tecnici, mettiamola così, è che appunto la visibilità del sito è un po' compromessa da questa operazione di appunto riesumare il sito e cercare di farlo funzionare. Quindi il sito di Indymedia per sé è molto strano da navigare adesso. La fonte di verità dovrebbe essere purtroppo il bot di Twitter che sta piano piano tirando fuori le pagine corrispondenti. Per esempio oggi corrispondenti al giorno di oggi, però nel 2001 del sito di Indymedia. Ora non so se
non vi preoccupate, perché anche Frankenstein aveva una cicatrice sulla fronte, quindi noi non pretendiamo la perfezione da nessuno. Comunque aggiungo anche che c'è anche un bot Telegram che si trova sulla famosa pagina di cui parlavamo prima, indymediatimemachine.vado.li, che funziona esattamente come quello di Twitter, quindi allora alla stessa ora, lo stesso giorno del 2001, riposta i contenuti che erano stati aggiunti sul sito.
Esattamente, grazie della precisazione. E niente, quindi è un po' questo. L'operazione è stata molto complessa perché cioè potete immaginare che dopo 20 anni è stata proprio archeologia informatica pura, perché quello era un sito che funzionava nel 2001 con i software del 2001, adesso siamo nel, un po' di anni dopo, e insomma è stato molto complesso anche per tirarlo fuori, quindi anche questo, ecco, penso che il lavoro dei vari tecnici anonimi che hanno contribuito a ritirare su il sito è, diciamo, è stato fondamentale. E niente, inoltre, oltre a questo, c'è anche un archivio video che ovviamente, cioè di media ovviamente permetteva di pubblicare sia del testo ma anche dei media, appunto. E ricordiamo che, appunto, il motto di Indymedia famoso, insomma, era appunto non odiare i media, ma essilo, silo, nel senso cerca di appunto una traduzione orrenda in italiano di quello che era don't hate media, become the media.
Però se non sbaglio era proprio essilo.
Sì, sì, era essilo. Ecco, questa è l'altra cosa che apro una piccolissima parentesi, appunto, c'è sempre stata una parte goliardica che a me è sempre piaciuta. Ora, goliardica magari può essere un termine forse un po' troppo di destra, però ecco, nel senso, c'è sempre stata una parte spensierata, ecco, spensierata del collettivo di Indymedia, che a me è sempre ha sempre un po' affascinato, ecco, mettiamola così, perché, scusate il rumore, sono per strada, perché appunto in qualche modo ci vuole un po' di leggerezza nel fare le cose, e soprattutto quando si fanno le cose assieme.
Quindi non odiare la goliardia essila, in pratica.
Esatto, però ecco, in qualche modo, per esempio, Indymedia, ai tempi di Indymedia Italia, e questo lo dico perché, giusto per la cronaca, ci fu un tentativo, una specie di esperimento di social network interno, questo forse pochi se lo ricordano, chiamato Radio Serva, che era appunto una specie di autocritica, non lo so, del collettivo stesso, in cui si pubblicavano foto, si raccontavano, facevano feature su persone, cose, che a pensarci adesso è assurdo, perché appunto era un sito aperto a tutti dove si parlava tranquillamente delle persone che componevano Indymedia, però appunto io lo trovo anche molto anticipatorio dei social, in qualche modo, perché alla fine la rete ti porta ad avere questa necessità comunicativa, e in qualche modo anche, cioè, in qualche modo le reti di persone che ruotavano attorno ad Indymedia si sono consolidate anche attraverso appunto la rete stessa, e quindi non so come dire, ma è stata un po' anche la forza adesso, a 20 anni di distanza, di far rifunzionare il sito, di riuscire a scrivere un libro, una narrazione collettiva, che insomma ovviamente sarà sempre parziale, perché dal punto di vista di ognuno sarà sempre diverso, però ecco, è stato secondo me non so come dire, un'esperienza, ecco, abbastanza irripetibile. Adesso la vedrei proprio una cosa che non so, non riuscirei, forse perché sono vecchio, però insomma non riuscirei a capire come riuscire a arrivare a qualcosa di simile, ecco, perché appunto ormai si è, la rete stessa è il prodotto del capitale, i servizi che il 90% delle persone normali usano sono appunto con la logica del denaro, quindi c'è un po', ecco, insomma, non volevo fare il nostalgico, come avevi detto di non farlo, però ecco, c'è un po' questa cosa, e appunto il motivo per cui appunto tutto questo archivio di Indymedia è stato ritirato fuori è anche questo, far vedere che quello che credevamo fosse possibile, un altro mondo, c'era, ecco, in qualche modo. Non so come
partiva anche da quello, sicuramente. In realtà quel che tu hai detto, che alcuni aspetti potevano essere anticipatori dei social network, è una roba che ho pensato anch'io nei giorni scorsi, quando ho aperto il sito, che tra l'altro, se non sbaglio, è stato chiuso nel 2006, quindi a me sembra di averlo consultato ma da tipo quasi adolescente, per cui non sono certa né delle sensazioni che ho avuto, né di quello che ho pensato, né di se effettivamente l'ho fatto entro il 2006, ma insomma la grafica mi ricordava qualcosa. In ogni caso, a parte questa piccola parentesi biografica, molte cose di Indie Media mi hanno ricordato non tanto il social network di per sé, ma come è utilizzato dai movimenti. Mi spiego meglio. Se Indie Media era uno spazio in cui postare articoli, contributi, riflessioni, appuntamenti, video, eccetera, eccetera, di fatto c'è una bolla del social network per antonomasia, Facebook, che funziona nella stessa maniera, ed è quello dell'utilizzo da parte di alcuni movimenti, parte dei movimenti o i movimenti per alcune cose, quali eventi e compagnia. Per cui in realtà è sicuramente qualcosa che non è scomparso, ma non vorrei dire è stato riassorbito, ma sicuramente esiste ancora, anche se su una piattaforma che è totalmente diversa.
Sì, penso sia un po' una naturale tendenza, ecco, dell'uso del computer, guarda, molto banalmente. Però ecco, sì, mettiamola così, ai tempi Indie Media, esatto, poteva essere considerata una bolla, ma era una grande bolla, appunto, a cui all'interno tutti i vari movimenti si coordinavano, però c'era anche molto più vedersi di persona, ecco, non so come dire, però venivano fatte appunto riunioni a livello nazionale all'interno di Indie Media, comunque collettivi vari si parlavano tra di loro, comunque c'era anche, cioè, la prospettiva storica era anche un po' diversa, c'era molta meno frammentazione, almeno dal mio punto di vista, e in qualche modo ecco, c'era più, secondo me, la tendenza a tirare fuori le persone da questa bolla. Nel senso, per esempio, Indie Media, una cosa che veniva fatta, almeno io sono di Firenze, nella mia città, un pacco di compagni, ecco, per esempio, pubblicavano le feature di Indie Media, le stampavano e distribuivano volantini all'interno dei centri sociali o alle manifestazioni con le notizie, una specie di giornale, appunto, cartaceo di Indie Media, oppure niente, quindi in qualche modo, secondo me, è una cosa che adesso si dovrebbe cercare anche di fare con i social, cioè di portare la gente via dai social e, appunto, cioè, invece di fare gli eventi su Facebook, dove appunto per capire che cosa succede nella mia città devo andare a cercare su Facebook, no, ecco, magari creare aggregatori alternativi come ci sono, come...
Faccio un esempio a caso, giusto per meritarmi le pacche sulle spalle da chi trasmette dopo di me, ovvero proprio stacca. Vabbè, per Torino c'è gancio.cisti.org, che più o meno ha questa funzione qua, e immagino che ci siano realtà simili anche altrove.
Esattamente, c'è, cioè, la punta a Firenze, insomma ce ne sono un po', ecco, sarebbe molto bello, per esempio, riuscire a fare una cosa un po' più coordinata, in cui appunto tutta sta gente che è abituata a cercare gli eventi su Facebook invece se ne andasse da qualche altra parte, perché i social apro una piccolissima parentesi, perché su questo i social non sono il male, lo sono di più, nel senso, noi dobbiamo fare lo sforzo collettivo di andarsene via da queste piattaforme, è proprio sbagliato, c'è proprio un problema grosso che stiamo vivendo adesso di mancanza e carenza di attenzione, di incapacità di comprensione del testo scritto, perché siamo completamente, ora sembra il vecchio che parla che agita il bastone, però è così, siamo completamente rincoglioniti da questi cavolo di schermi che ci portiamo a giro e che, appunto, oltre a essere un modo per farsi controllare, sono proprio una cosa per farsi omologare sempre di più e diventare macchinette che consumano. Ecco, questo noi dobbiamo evitarlo, e cioè lo sforzo che tutti dovremmo fare è proprio questo, cancellarsi da tutti questi cavoli di social e dire a tutti di cancellarsi, perché non è possibile, appunto, ma anche le chat, cioè è proprio, io la vedo proprio così, cioè proprio deve essere una cosa drastica, purtroppo. Mi sento anch'io in colpa, in quanto in teoria, come tecnico, dovrei essere quello che appunto fa più che ne parla e capisce e spiega queste cose, però ecco, è un problema grosso. Infatti è bello che ci siano trasmissioni come Stacca 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 che in qualche modo appunto riescano ad arrivare insomma, a parlare in maniera seria di questo, cercare un attimo di fare chiarezza sulle questioni tecnologiche della privacy e soprattutto della politica in rete, ecco.
Beh, direi che no, figurati, dopo questa sviolinata pretendo almeno che se c'è qualche redattore di Stacca Stacca all'ascolto mi porti un caffè nella prossima mezz'ora. Beh, sicuramente questa parentesi si potrebbe allargare molto di più a un discorso su come la tecnologia non è buona o cattiva a seconda dell'utilizzo, ma nasce con una finalità che è la finalità di chi la crea, per cui sicuramente se non è una tecnologia creata con il fine di essere un legame tra i movimenti eccetera eccetera, ma che ovviamente ha come fine quello della creazione del profitto, sì, la si può utilizzare in una certa maniera, ma sicuramente i compromessi sono altissimi, i rischi sono molto alti e diciamo si potrebbe discutere molto a lungo sul fatto di quanto sia effettivamente utile o dannosa questa cosa, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto. Per cui io
ricordiamo l'indirizzo itm.vado.li, che così almeno lì, allora, visto che ci hai detto che la pagina non è molto chiara, adesso farò presente a tutti i nostri compagni che devono scrivere qualcosa un po' meglio.
Per analfabeti funzionali, sicuramente, tra cui la sottoscritta per quanto riguarda bot, no, e compagnia, no, ve l'assicuro.